Radio Immagina.
Accade al Parlamento Europeo. Trasmissione a cura della delegazione italiana nel gruppo dei socialisti e democratici.
Buongiorno a tutte e tutti gli ascoltatori di Radio Immagina e benvenuti a una nuova puntata di Accade al Parlamento Europeo. Oggi con noi abbiamo Camilla Laureti, eurodeputata PD, al ritorno da una sessione plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo, molto importante perché ci sono stati voti destinati a segnare i prossimi mesi, se non i prossimi anni, a partire da quello sul regolamento europeo sul ripristino della natura. Ecco, Camilla, cosa è successo a Strasburgo? Si attendeva una grande vittoria della destra? Si attendeva il battesimo dell'alleanza sovranisti popolari? Cosa è successo invece?
Buongiorno Marco, buongiorno a tutti e tutti i nostri ascoltatori. È vero che questo voto per la legge ripristino natura è un voto importante per quello che è il futuro del clima e dell'ambiente, ma forse ha anche un alto valore politico. È vero, negli ultimi giorni si pensava a Weber, il capo del Partito Popolare Europeo, ne aveva fatto una sua battaglia, si pensava che con l'alleanza anche con i conservatori e con Identità e Democrazia sarebbero riusciti ad affossare questa legge e invece, anche se non per tantissimi voti, così non è stato. Quindi forse anche questa alleanza e questa lontananza dai socialisti democratici bisognerà rivederla. Nel giorno prima proprio del voto anche Greta e i ragazzi di Fridays for Future sono venuti a manifestare fuori dal Parlamento europeo di Strasburgo. Greta era anche in aula nel momento del voto. Lo dico perché, se ci pensiamo, la battaglia per la difesa dell'ambiente e per sempre cercare di evitare quei cambiamenti climatici a cui assistiamo quotidianamente, forse quella sveglia è arrivata proprio dai più giovani. E se ci pensiamo, questa legge pensa proprio a loro, pensa proprio a quella generazione futura, perché è troppo facile pensare soltanto al giorno e ai giorni nostri, ma noi dobbiamo cercare di ragionare sempre nel medio e lungo periodo, e a volte è così difficile farlo per la politica, se ci pensiamo. La politica ragiona e attua tutti i suoi leggi, regolamenti e direttive pensando al domani o al dopodomani. Noi dobbiamo cercare di guardare un po' oltre, altrimenti, penso anche a tutte le polemiche che ci sono state in queste ore, sarà difficile trovarci una natura, trovarci un'agricoltura, trovarci una pesca nei prossimi anni. Lo dico anche questa mattina, leggevo un articolo di Stefano Vaccari, il nostro presidente di Commissione Agricoltura alla Camera, che diceva: Salvini, dici tante bugie. È vero che Salvini in queste ore ha detto che la legge ripristino natura sarà un disastro per l'agricoltura e per la pesca. Tra l'altro, leggendola, la legge ripristino natura, e guardando anche quegli emendamenti che per ora l'Aula del Parlamento ha votato, vediamo che non ci sarà nessun rischio per l'agricoltura. E mi piace anche ricordare quelle frasi di Petrini, Slow Food, una delle persone che ha cambiato anche il senso, il valore della sicurezza alimentare e del cercare di non sprecare cibo e della difesa della nostra biodiversità, quando dice basta con questa contrapposizione tra natura e agricoltura. Sono forse l'agricoltura è la cosa più collegata alla natura, e l'agricoltura è anche la prima a vivere le conseguenze dirette dei cambiamenti climatici. Vogliamo fare un esempio su tutti? Facciamo l'esempio della Romagna, facciamo l'esempio delle conseguenze dell'alluvione. Tra l'altro, con la segreteria del Partito Democratico, lunedì saremo lì per la nostra segreteria. Anche lì le conseguenze sono state prima di tutto per chi fa agricoltura. Per noi del Partito Democratico e dei socialisti europei, però, c'è un punto importante. Tutto ciò che votiamo, tutto ciò che decidiamo di fare nella direzione del Green Deal lo facciamo certo non per metterlo sulle spalle di agricoltori, pescatori, lavoratori. Quindi tutto ciò che decidiamo deve avere anche una fonte di finanziamento chiara e diretta per far sì che la transizione ecologica, la transizione verde abbia anche quel cuore rosso e quell'aspetto non solo ambientale, ma anche sociale, etico e umano. Questo ci tengo a sottolinearlo perché è proprio il punto su cui veniamo accusati quando votiamo direttive, regolamenti, leggi a favore del Green Deal e a favore dell'ambiente.
Ecco, su questo regolamento, più che su altre normative ambientali, le tesi contrapposte tra destra europea, destra italiana e sinistra progressisti non sono diverse, sono totalmente antitetiche, totalmente contrapposte. La destra e alcune associazioni di agricoltori, anche italiane, dicono che si perderanno miliardi di euro in agricoltura, agricoltura di cui ti occupi al Parlamento europeo. Salvini, abbiamo ricordato l'articolo, se non sbaglio, era sull'Unità di stamattina, che ricordava questi dati. La sinistra, Timmermans, il commissario che si occupa del Green Deal, dice che noi guadagneremo miliardi ripristinando la natura, miliardi anche a beneficio degli agricoltori. Ecco, i cittadini europei come possono orientarsi di fronte a tesi così totalmente divergenti?
È vero che ci sono alcuni dati, e li ricordava sempre Vaccari oggi sull'Unità, su un euro speso per difendere, ripristinare la natura e la biodiversità, con benefici che vanno tra gli 8 e i 38 euro per ogni euro speso. Ci sono altri dati che parlano di oltre 150 miliardi, che sono i soldi che servono per ripristinare la natura europea, ma con benefici che arrivano a 1.800 miliardi. Questo secondo me è il punto delicato, lo dicevamo in apertura della nostra trasmissione, che non sono magari che non arrivano oggi, che non arrivano domani, ma che arrivano poi con il tempo. È difficile spiegare che alcune cose che facciamo oggi, i risultati di quello che facciamo oggi, ce li ritroveremo domani. Io penso prima di tutto che bisogna informarsi e bisogna leggere la legge. Lo dico perché, per esempio, quando Salvini dice è un problema per gli agricoltori e per l'agricoltura europea ed italiana, forse dovrebbe vedere che alcuni emendamenti che coinvolgevano l'agricoltura nel voto in aula a Strasburgo sono stati eliminati. Lo dico perché adesso inizia il negoziato, il trilogo con la Commissione e il Consiglio. Questa è la posizione del Parlamento. Ora bisognerà vedere poi il risultato finale di questa legge. Allora io credo che anche il nostro lavoro dovrà essere quello di informare di che cosa davvero poi è la legge ripristino natura, altrimenti troveremo varie informazioni e ognuno potrà portare avanti la sua tesi. Non dimentichiamo che ci sono 6.000 scienziati che ci hanno scritto chiedendoci di votare la legge ripristino natura, ci sono tante associazioni, ci sono tante associazioni anche di cittadini e di ambientalisti, anche di agricoltori, perché poi ci sono tante agricolture, c'è un'agricoltura che è anche molto più avanti di quello di cui stiamo parlando noi adesso e che già fa e attua la legge ripristino natura e l'attenzione alla biodiversità, perché ha capito che in quel modo andiamo verso il futuro. Ha capito che anche quella è un'agricoltura che ci porta verso il futuro. Pensiamo anche a quanta ricerca e innovazione potremmo mettere nell'agricoltura. Io credo che dobbiamo cominciare a ragionare sul fatto che così come siamo immobili, non possiamo restare. Allora capiamo qual è la strada migliore per fare i passi in avanti di cui abbiamo bisogno, ha bisogno l'agricoltura e ha bisogno naturalmente la sicurezza alimentare, che poi è quello di cui quotidianamente ognuno di noi si ciba. Petrini, in quel pezzo che leggevo qualche giorno fa, parlava proprio di questo, parlava proprio dell'importanza dell'accessibilità al cibo equo, della riduzione degli sprechi, delle abitudini alimentari alimentari sostenibili, della ricerca e dell'innovazione in agricoltura, come dicevo prima. Credo che davvero questa sia una sfida collettiva, non è una sfida di qualcuno. È vero che oggi questo è diventato un tema ideologico, un tema politico che probabilmente si vuole utilizzare per la campagna elettorale 2024, ma
Ecco,
noi come...
a proposito della campagna elettorale, questo voto che è passato in Italia come uno scontro da destra e sinistra, in realtà al Parlamento europeo è un scontro interno al Partito Popolare Europeo, perché ci abbiamo da una parte il presidente del PPE, Manfred Weber, che si è schierato fortissimamente contro questa legge sul ripristino della natura, e dall'altra abbiamo la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, che è quella che porta avanti il Green Deal, di cui il ripristino della natura è un pilastro. Ecco, che
È
scenari
uno
ci
dei
apre?
pilastri.
È uno dei pilastri. Che scenari ci apre per le elezioni europee? Ecco, verso che tipo di campagna elettorale stiamo andando e cosa si prevede per l'anno prossimo?
Sì, certo, se ci pensiamo, poi questa legislatura nel 2019 è iniziata proprio sotto e dentro la cornice del Green Deal e lì ancora era chiaro l'accordo, la maggioranza Ursula, il cordone sanitario e l'accordo tra il Partito Popolare e i Socialisti e Democratici. Certo, è vero che ci sono stati alcuni popolari che hanno votato in modo diverso da quello che aveva detto Weber nei giorni scorsi, in cui aveva proprio fatto una battaglia durissima per rigettare la proposta di legge del ripristino natura. È vero anche che, per esempio, chi nel voto al Parlamento europeo si è veramente spaccato quasi a metà sono i liberali di Renew, che sono stati poi il motivo per cui, oltre la compattezza dei socialisti e democratici, il motivo per cui questa legge è passata. Bisognerà vedere che succede, anche perché naturalmente questo riguarda molto e anche noi socialisti. Bisogna vedere quali sono le alleanze che si continueranno a costruire all'interno dell'Aula del Parlamento in quest'ultimo anno, e questo ci dirà molto di quello che sarà la prossima campagna elettorale. Bisogna vedere quello che succede nell'alleanza tra il Partito Popolare e invece i partiti più conservatori e di destra del Parlamento europeo. Questo è il vero cambiamento di quest'ultimo periodo. Vediamo, sicuramente con questo voto quell'alleanza non ha funzionato, questo è certo.
Cambiamo argomento, passiamo alla questione immigrazione. In questa plenaria è stata votata una risoluzione sul soccorso dei migranti in mare. Ecco, cosa è stato votato e cosa ci dice sulla direzione che sta prendendo l'Europa sul tema?
Lo chiedevamo da tantissimo, ricorderemo anche con tutte le discussioni del patto asilo e migrazione, di quelle modifiche al regolamento di Dublino. Sono state e sono troppe le morti che avvengono nei nostri mari. Chiedevamo a gran voce, come Partito Democratico, una Mare Nostrum europea. Abbiamo visto anche nell'ultimo Consiglio europeo quella foto della Meloni con Orban e Moravia. C'è il fatto che naturalmente quando ci si trova a confrontarsi con paesi sovranisti c'è sempre un paese più sovranista di te che certo non ti verrà in aiuto. Invece con questo voto l'operazione di ricerca e soccorso più attiva, coordinata con un ruolo forte e centrale dell'agenzia europea Frontex, navi, attrezzature, personale per salvare vite in mare, anche contro quella criminalizzazione che troppe volte c'è e c'è stata dell'ONG, e quindi utilizzando anche il loro prezioso lavoro. Ora naturalmente saranno i governi che non dovranno far cadere nel vuoto questo importante voto nel Parlamento, avvenuto nel Parlamento proprio ieri. Noi lo chiediamo da sempre, la questione dell'immigrazione sta diventando una questione enorme che certo non si risolve con modi semplicistici e non si risolve da solo. Lo abbiamo visto anche con il problema dei paesi di primo approdo che da soli certo non riescono a risolverlo, e quindi invece con una distribuzione obbligatoria. È chiaro che se noi continuiamo ad avere come punto centrale la difesa dei confini nazionali o fondi a dittatori per cercare di risolvere la questione della migrazione in casa loro, come spesso abbiamo sentito dire, questo abbiamo visto sicuramente non è il modo né di affrontarla e né di risolverla. Noi avevamo chiesto la misura della Mare Nostrum europeo, come avevamo chiesto la cooperazione tra gli stati, la solidarietà obbligatoria, i canali legali di accesso. Questo è un primo passo. Questo voto dell'Aula del Parlamento europeo è sicuramente un primo passo. Adesso ci sono tante altre battaglie da combattere e da vincere per cercare di risolvere una questione che vediamo ogni giorno enorme e che soprattutto ha il costo di tantissime vite umane nei nostri mari europei, in cui parliamoci chiaramente, se pensiamo a come, a perché e a quando è nata l'Europa, davvero chi l'ha voluta, vedere quello che sta succedendo in quest'ultimo periodo non è sicuramente una bella immagine.
Un'ultima domanda, in questa sessione plenaria del Parlamento europeo è stato votato anche il provvedimento per la fornitura di munizioni all'Ucraina e il ripristino degli stock dei paesi europei di munizioni. Sui giornali di destra, oggi leggendo la rassegna stampa, si accusa il Partito Democratico di Bruxelles, gli eurodeputati europei, di non essere in linea col Partito Nazionale a Roma. L'accusa di fondo è che gli eurodeputati sono più a favore della guerra e dell'Ucraina, mentre il Partito Nazionale è più pacifista e questo voto sarebbe la dimostrazione. È così?
Direi che mi sembra esattamente il contrario. Lo dico perché noi sappiamo come era andato il primo voto sul piano ASAP al Parlamento europeo e lo dico perché noi avevamo chiesto che il governo italiano ci assicurasse che non venissero usati i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, non ci dimentichiamo che si chiama Next Generation, che deve pensare alle prossime generazioni. Noi volevamo la rassicurazione che non venissero utilizzati nel nostro paese fondi di quel piano per il piano munizioni ASAP. E così è stato. Il governo italiano, naturalmente con una mozione presentata dai nostri colleghi nel Parlamento italiano, ci ha rassicurato su questo. E questo è uno dei motivi per cui poi nel Parlamento europeo, nella giornata di ieri, abbiamo votato l'ok al piano. Ma ce ne sono altri due importanti. Sono importanti non solo nella sostanza, ma anche nel merito, nel modo in cui noi riteniamo di dover stare in Europa. E quali sono? Sono la discussione che è stata fatta al trilogo e i due emendamenti sia sul non utilizzo dei fondi politiche di coesione e sia sui diritti dei lavoratori, perché in quel piano si diceva che si poteva lavorare 24 ore su 24, quindi non rispettando i diritti dei lavoratori e invece, lavorando in sede di trilogo con la Commissione e il Consiglio, quell'articolo è stato eliminato. Lo dico perché credo che questo sia il modo corretto di stare in Europa, cercare di lavorare su quello che non va bene per migliorarlo e per poi approvare un testo. Ricordiamoci che noi da sempre diciamo anche che abbiamo bisogno, e lo diciamo con ancora più forza proprio dopo l'inizio dell'invasione russa in Ucraina, abbiamo bisogno di una politica europea di difesa e abbiamo bisogno di una voce forte e chiara che arrivi dall'Europa, non solo per piano munizioni e per aiutare l'Ucraina nella sua difesa, che è anche la nostra difesa, la difesa dei valori europei, ma abbiamo bisogno anche di più azioni coordinate, più forti per arrivare ad una pace, perché davvero questa guerra sta andando avanti da troppo tempo.
Ringraziamo Camilla Lauretti per essere stata con noi e vi diamo appuntamento alla prossima settimana.
Grazie a tutti e a tutti voi.